Secondo, molti autori commettono l'errore di non voler introdurre nei loro romanzi dei caratteri se nello svolgimento dell'azione non compiono atti tali da renderli indispensabili allo scioglimento dell'intreccio. Siamo infatti familiari col servo fedele che durante 300 pagine si affaccia tratto tratto a dire il pranzo è servito, eccellenza, e si mantiene oscuro sino alla fine del libro, quando dà la vita per i figli del suo padrone, o produce un testamento scomparso. È con la governante più o meno bella che, semplice ombra nel corso di 20 capitoli, viene alla ribalta al 21esimo, quando accusa il conte senza macchia di essere il padre del piccolo accattone. Io avrei desiderato che Olgiò potesse uscire da queste pagine, naturalmente, come si esce dalle pagine della vita reale, senza ostentazione, senza battute finali che trascinano il pubblico. Ora, siccome le tradizioni del teatro non si arrestano particolarmente a contemplare caratteri eroici come quelli di Olgiò, io non so, ma penso che qualche cosa del genere di quanto segue potrebbe forse soddisfare tutte le esigenze. Olgiò, un piede sul limitare della porta, col fardello gettato sulla spalla. Addio, mio lord, addio, mio nobile duca. L'olmo avrà nuove gemme, rinverdiranno le foglie. Il sole estivo dorerà la cupola della tua grande casa, ma lontano dalla tua nobile presenza me ne andrò verso una notte senza fine. Addio, mio lord, l'oro che m'hai donato, questo ricordo della tua clemenza mi fa tremare il cuore e le labbra suggella. Si affaccenda col fazzoletto. Addio. Questo tragico addio, naturalmente, sarebbe per il pubblico, ma anche Olgiò, prima di lasciare la sua carica, disse qualche parola che riporteremo. Una regolare ricevuta posava sul tavolo. Il nostro eroe, insaccato in una bella giacchetta del duca, un paio di pantaloni di tupi e un cappello da cowboy, contributo collettivo dei tre amici, teneva in mano la generosa mancia datagli dal duca e con le lacrime agli occhi esprimeva la sua gratitudine. Signori, diceva, da uomo a uomo io vi sono molto obbligato. Se ho fatto qualche cosa che non andava, vi prego di scusarmi. Io avevo un dovere da compiere e ho fatto del mio meglio. Vi ho trovato sempre galantuomini e, se qualcuno dirà il contrario, io sarò come l'acqua che scorre sul dorso dell'anitra, dentro da un orecchio e fuori dall'altro. Se potrò rendervi servizio in qualche modo, lo farò volentieri. E con queste parole io vi ringrazio tutti e tre. Come vedete, il discorso era altamente sentito. Così passò Olgiò. E io vorrei non dovesse più comparire in questa storia, per appoggiare la mia protesta contro le convenzioni dell'arte. Il consiglio si riunirà quest'oggi per una discussione puramente privata, disse il duca. Mi sento terribilmente depresso, Hank. Erano attorno al tavolo, in seduta. Se è per l'eterno femminino, disse Hank alzandosi in fretta, quando avrete esaurito il soggetto, mi troverete in giardino, attorno ai bucaneve. Siete antipatico, esclamò il duca indignato. Ci sono qui due cuori innamorati. L'anatomia, disse Hank dalla porta, è una scienza che io non amo più da quando il dottor Dago di Opothocas Mex mi amputò un dito del piede con l'erronea convinzione che l'avvelenamento con la cadaverina avesse a che fare con i piedi. Quello che dobbiamo fare ora, disse Tuppy, quando il poco romantico Hank fu scomparso, è di trovare qualche cosa di particolarmente commovente. Temo di aver scioccamente guastato l'effetto delle altre lettere anticipandone il contenuto. Tuppy, come siete asino, disse il duca, e Tuppy consentì allegramente. Per 2 ore i due amici sedettero in profondo raccoglimento a comporre l'epistola che avrebbe dovuto operare il miracolo. Era indirizzata a chi può interessare e cominciava. Che cos'è la vita? Dice Emerson. È un principio di lettere abbastanza pazzo, disse Tuppy. Perché tirarci dentro Emerson? Potete suggerire di meglio? Chiese il duca bruscamente. Vedete, disse Tuppy pensieroso. Ci vorrebbe qualche cosa di Tennyson. Conoscete nulla? Corrugò la fronte nello sforzo del pensiero, poi recitò, riempiendo le lacune come meglio poteva. È assai giocondo quel che vuol succedere, io lo sento, tum, tum, tum. È meglio aver amato una ragazza che non aver tum, tum amato mai. Marcio, marcio, disse il duca. Forse, mormorò Tuppy, non ho ricordato esattamente qualche verso, ma chi ama può capire ugualmente l'intimo senso, disse rasserenandosi subito. Se mai scriverò poesie, Tuppy, disse il duca gravemente, vi sarò grato se vorrete astenervi dal citarle. Così fu concesso alla citazione di Emerson di mantenersi in prima riga. Tuppy, quando furono verso la fine, fece uno sforzo coraggioso per introdurre nella lettera un fiore poetico. Ecco Monty, perché non volete introdurre questa frase? L'amore per una fanciulla è una cosa a parte, è l'intera esistenza per l'uomo. Tuppy, per rispetto all'istinto che state citando a torto e a traverso, la rima dice l'amore per un uomo è una cosa a parte. Ma lei non capirebbe la differenza, disse coraggiosamente Tuppy. Non credo, ma questa, amico mio, è una lettera aperta che si suppone indirizzata a Sir Harry. Io non posso lanciare frasi poetiche contro la sua disgraziata testa. Dopotutto è già stato punito abbastanza. A questo punto sospesero la loro composizione per raggiungere Hank nel giardino, lasciando che il servo preparasse per la colazione. Hank, per piantare bucaneve, era entrato nella serra in fondo al giardino, una piccola serra calda e comoda in una giornata di vento, e lasciatosi andare su una poltrona a sdraio, si era addormentato placidamente. Lo svegliarono spalancando la porta e lasciandogli battere in viso un'ondata d'aria gelata. Avete notato qualche cosa di anormale nella casa vicina? Sbadigliò Hank e il duca sussultò. No, rispose con un'ombra d'ansietà nella voce. Che cosa c'è? Le persiane abbassate e un'aria di generale desolazione, disse Hank. Il duca lo fissò un istante, poi rientrò in casa di corsa. Il grave servo stava piegando un tovagliolo. Cole, disse il duca con tragica voce, dove sono andate le signore del 66? E perché non mi è stato detto niente? Sono partite la notte scorsa, prese a dire Cole, procedendo per ordine, e sono andate a Bournemouth, se sono ben informato. La sorgente delle mie informazioni è il beccaio. Il portalettere vi avrebbe informato meglio, disse il duca in aria di rimprovero. Il portalettere è un individuo estremamente reticente, disse Cole, e inoltre è un radicale e non ci approva. Il beccaio, al contrario, sta per l'interesse degli agricoltori e per la chiesa stabilita. Benissimo, disse il duca, proseguite. Le signore sono partite la notte scorsa, continuò Cole, e riguardo a non avervi informato prima, Cole era una persona esatta, l'informazione mi è stata data 10 minuti fa, assieme alle costolette. Cole sostò in atteggiamento deferente, poi riprese. Se vostra grazia vorrà ricordare, io avevo suggerito un arrosto per la colazione, ma il mio suggerimento non è stato accettato. Se avessimo fatto una coscia di montone, sua grazia sarebbe stata informata 2 ore prima, perché, come sua grazia certamente conosce, l'arrosto di montone richiede 2 ore per cuocersi. Siete vendicato, Cole, disse il duca con tristezza. A colazione il duca fu molto calmo. Non so perché se ne siano andate, disse infine, ma non posso dire che la loro partenza non sia provvidenziale. Il mio pensiero seguiva la vostra stessa idea, disse Hank. Spinse indietro il piatto e accese un sigaro. È venuto il momento di regolare i conti con Bill Sluer. Non volete dire che il vostro amico che si diverte a sparare sia ancora nelle vicinanze? Chiese Tuppy allarmato. Hank accennò di sì, lentamente. Era qui la notte scorsa, vero Duca? Sì, disse il Duca distrattamente. Abbiamo rintracciato le sue impronte fra le aiuole del giardino, disse Hank. Ma, mio caro pazzo cugino transatlantico, disse Tuppy, la polizia non la contate? La severa custode della sicurezza e dell'ordine pubblico? A che cosa servirebbe allora pagare le tasse per l'acqua, il gas e tutte queste cose? La polizia? Hank sorrise. Oh, la polizia. Non ha niente a che vedere qui la polizia. Questa è una contesa privata. Ma, gridò Tuppy, violentemente eccitato, è oltraggioso parlare così del nostro magnifico corpo. Non dovete essere egoista, vecchio mio. Supponete che questo orribile individuo spari contro di me per divertimento. Oh, voi potete ridere, ma sarebbe terribilmente seccante per me. Io non rido, Tuppy, disse il duca con serietà. Capisco benissimo la vostra allegria. Mio traviato e poco caritatevole amico, disse Tuppy molto abbattuto, Non è un gioco, io sono notoriamente avventato, tanto che mi fu ritardato il congedo perché è troppo arrischiato. Anzi, per essere pericolosamente arrischiato, sono le testuali parole dell'ufficiale. Io non scherzo, parlo per un rispetto ereditato per la legge. Si vedeva che era sensibilmente agitato. Bene, lasciate che mi congratuli con voi e apprezzi il vostro spirito di ossequio alle istituzioni, esclamò il duca. Ma, come fa osservare Hank, questo non è un caso per la polizia. È una questione puramente personale fra il signor Sluer e me. Siccome il furfante va facendosi troppo spavaldo, è necessario mozzargli le ali e ora ci si presenta l'opportunità. Olgiò ricomparve a questo punto, entrò sorridendo con aria sciocca e si fermò presso il limitare della porta, girando il cappello fra le mani, indeciso. Un amico nel bisogno è un amico nel bisogno. A questo punto sorrise benevolmente. C'è della gente, riprese con un sogghigno, che non crede alle proprie orecchie e crede soltanto a metà di quello che vede. C'è della gente che non crede che un individuo possa venire incoronato e star seduto su di un trono. Sorrise con indulgenza. Ma un mio amico, non proprio un mio amico, ma un ragazzo che conosco, è andato a West End. Si chiama Harry. Olgiò, disse il duca bruscamente, venite al punto. Un momento, disse Olgiò, arrivo subito alla parte che vi interessa. Conoscete il White Drover fuori dalla stazione Vittoria? È una casa che io frequento poco, ma Harry ci va, così siamo andati. Vi seguo, disse il duca. Cosa avete preso? Mi domanda Harry. No, dico io, tocca a me. Cosa avete preso? No, dice Harry, pago io. Cosa avete preso? No, dico io. Tagliate corto, disse Hank, avanti. Quando sento un uomo parlare nell'altra sala del bar, un bar elegante con dei sedili di velluto rosso. Era un uomo come Hank. Una prova dell'eccitazione di Olgiò era data dal suo semplice Hank, detto con fredda calma, senza arrossire. Egli dice, l'americano, voglio avere nelle mani il duca. E l'altro individuo, fra un minuto vi dirò il suo nome e sono certo vi farà una terribile impressione, dice, non fate niente ancora. Ho un'idea, disse questo qui, non l'americano, che quando il duca trova che mia nipote è venuta con io al Merroccia. Al Marocco? Domandò il duca ansiosamente. Al Merroccia, ripeté Olgiò. Lo stesso posto come la pelle, quando trova che mia nipote, vi dirò chi è fra un minuto, lo tengo per ultimo, quando trova che ho portato mia nipote a fare un viaggio di piacere al Merrocer, c'è la probabilità, dice l'uomo, che le venga dietro. Ora, se il duca viene al Merrocer, disse l'uomo, certo non vi immaginate il nome, ci pensaste anche 1000 anni, se il duca va al Merrocer, io non mi curo neanche lontanamente di quello che potrete fare al Merrocer. Tuppi, disse il duca rapidamente, se volete potete starvene fuori da questo affare, ma se venite non correrete nessun rischio e vi sarà un gran divertimento. Volete venire? Sfido io. Non abbiamo che il tempo di fare le valigie e prendere il treno delle 2:20 a Charing Cross. Prendete poca roba, il resto si potrà comperare a Parigi. E i tre uscirono a precipizio dalla stanza. Non indovinerete mai, dicevo, Olgiò con gli occhi socchiusi e barcollando tratto tratto. Il nome di questo individuo né della ragazza in questione. Ora vi lascio tre supposizioni da fare. Stava ancora parlando quando la porta sbatté con fracasso dietro gli avventurieri.